Ciao a tutti, ben ritrovati alla puntata di Rassegnati Sport. Oggi è l'ultima puntata, insomma, tutte le competizioni stanno giungendo al termine, ormai siamo quasi proiettati alla nuova stagione. Nuova stagione che comunque verrà segnata anche dal nostro ritorno, perché insomma, non vi salutiamo per sempre, ma torneremo non appena, insomma, avremo più
No,
attualità
ferma
di
tutto un
sport.
attimo col telefono sotto, porca
Vabbè, ma non si sentiva.
sì, infatti, la teniamo
Ma io raga,
questa.
aspetta, ma so solo io che sento un po' come così come
Sì,
un
Broski,
respiro
sei tu
sottofondo.
ritardato, sì.
C'è appena un fruscio o qualcosa, non lo so, ma
Posto.
dai,
Non so.
ripartiamo un po' Italia, chi deve tagliare.
Ma dici che
No,
vabbè,
ma
ma
non
è
si sente
importante allora,
niente,
dai.
dai. Fra, stai tranquillo.
Sentite quello che tagliare.
Ma no.
No, povera adesso, dai, cioè, ho capito adesso, mi
Ma non ho
ospitare
detto
poi ancora, dai, non
niente,
posso
ma
dire
non ho
nulla.
detto. No, non ho detto niente. Ho detto che non si sente nulla. Dai, 3,
Allora,
2.
con la connessione come stai messo? Scusa, che Vaschi, aspetta, ti vedo un po' laggoso. Come stai messo con la
Beh,
connessione?
c'ho 37 mega di velocità, non sono io.
Ah, infatti.
È
Ok,
impossibile.
beh.
È impossibile.
Io, come
Sto
io
giro
invece
non
com'è?
basta.
Mi sentite bene? Mi
Sì,
sentite bene? Mi vedete bene?
ok.
Tanto stop qui.
Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Rassegnati Sport, nuova puntata che sarà anche l'ultima di questa lunga, 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 lunghissima stagione. E insomma, torneremo più avanti quando avremo più attualità sportiva di cui parlare. Adesso tutte le competizioni stanno giungendo al termine, proprio di queste parleremo in quest'ultima puntata e di molto altro. Intanto saluto tutti quanti, Stefano, Edoardo e Filippo.
Ciao Emma.
Ciao
Ciao a
Emanuele,
tutti,
ciao a
ciao
tutti.
Emma.
E
Ciao ragazzi.
direi di partire subito con delle doverose scuse alle formazioni di Chievo Verone e Pordenone che dopo la puntata di lunedì scorso sono uscite entrambe dai playoff, nonostante un po' io in particolare, ma anche voi mi
No, no,
sembravate un
sono
po'.
io che gliel'ho tirata, ha detto si vedranno
Ecco,
in
c'è
finale.
stata una cooperativa qua, tutti quanti ci siamo impegnati non so,
Gufare.
a gufare, sì, a questo punto non mi viene altro termine, a Chievo e Pordenone, sono uscite dai playoff, ma ci arriviamo più tardi. Dunque, per evitare appunto altri dispiaceri, oggi parleremo in maniera molto più equilibrata di quelle che saranno le partite dei prossimi giorni. Della Champions potremo parlarne liberamente perché credo che nessuno abbia legami sentimentali con nessuna delle squadre ancora presenti. Per l'Europa League invece la situazione è molto più delicata e mi riferisco
Decisamente sì.
appunto a
Troppo.
Stefano e Edoardo.
Sì,
Ma
perché siamo
partiamo.
noti tifosi del Siviglia e simpatizzanti Shakhtar, quindi
Esatto. Sì, esattamente.
se voi
Proprio
non lo
una vera.
sapete, ho passato 10 anni da piccolo in Ucraina, quindi a
Esatto.
Donetsk, quindi sono di parte.
Io
Insomma,
parenti a Siviglia.
beh, un
Beh,
bel
un bel
posto.
posto.
Ecco, beh, sì, sono due bei posti, sia Donetsk che Siviglia, e quindi insomma. Ma non facciamo pubblicità turistica, anche perché qua le restrizioni sembrano inasprirsi sempre di più e viaggiare potrebbe diventare difficile nelle prossime settimane. Ma partiamo dalla Champions, che ha visto, direi, un bel po' di colpi di scena. Che ne dite?
Ma allora sì, però il meno colpo di scena secondo me è stato Bayern Barcellona, che secondo me era abbastanza prevedibile che andasse a finire così, onestamente, se devo essere sincero. Magari non con queste proporzioni, però diciamo che un 3-4-0 qualcuno se l'aspettava anche, visto come era il periodo di forma delle due squadre. Visto che anche il Barcellona che ha battuto il Napoli
Sì, c'è da dire.
non mi sembrava una squadra in forma, per niente. Quindi.
Diciamo una cosa, il Bayern siamo un po' nel pieno stile teutonico, appena vedono che sono superiori, non si fanno problemi a trattenersi, ecco, come i brasiliani ricorderanno bene. Infatti si parla già di Lisbonaso, appunto, per definire questa sconfitta qua, come ricordo del bel Mineirazzo del 2014. Però il Bayern, cioè, o meglio, il Barcellona di per sé avrebbe anche una bella squadra, poteva anche pensare di giocarsi, specie all'inizio. Diciamo che c'erano di quelle difese inizio partita che erano atroci. Ogni volta che il Barcellona, ogni volta che riusciva a scavalcare la difesa con gli lanci lunghi, poi aveva sempre l'appoggio al centro ala per un giocatore libero. Solo che poi intanto il Bayern, ora che il Barcellona realizzava questo, il Bayern aveva già 4-1 a fine primo tempo e poi nella ripresa è stato un autentico massacro, diciamocelo. Dopo il gol del 5-2 è finito tutto lì. Diciamo che sì, il Barça non c'era con la testa, perché continuavano a provare a costruire dal basso con Ter Stegen, che vedeva sempre fermo, aspettare chissà quanto per poi rinviare sbagliando. Ma non è che lui faceva così perché aspettava che i compagni si muovessero. Se poi dopo non si muovono, non riesce a partire in palleggio, è chiaro che una squadra messa meglio atleticamente come il Bayern non ce n'è proprio.
E oltre che atleticamente, il Bayern è una squadra allucinante, cioè proprio... Anche prima, sì, vero? Non, sì, solo, sì. Vabbè, non solo adesso, no. È una schiaccia salsa incredibile. E beh, in corsa per il triplete comunque,
so. Anche sì, 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 ma secondo me, ora come ora, penso che tiro la gufata, però questa Champions la posso solo perdere. Anche in virtù del fatto che il City è uscito, per esempio, che secondo me è l'altra grande rivale per alzare la Coppa delle Grandi Orecchie. Senza il City, chi potrebbe essere? Il Paris Saint-Germain. Germain, metti, potrebbe venirne fuori una bella partita, ma non credo che con contro questo Bayern ad ora sia possibile fare qualcosa.
Beh, sì, dai, decisamente. Però PSG non l'ho visto così male contro l'Atalanta, onestamente. Pensavo peggio. Però comunque sì, l'Atalanta non è il Bayern. E comunque il PSG ha ancora una partita da giocare contro il Lipsia, che non è esattamente...
Sì.
La squadra più facile da affrontare, ecco. Quindi,
ricordiamo il Lipsia, che è l'unica squadra nel 2020 a non aver perso contro il Bayern.
Quindi è comunque la dice lunga sulla formazione della Red Bull, che è la vera rivelazione di questa Champions League, insieme a Lione, che ha buttato fuori il City. E quindi secondo me sarebbe bello vedere almeno una delle due squadre in finale, che forse anche se lo meriterebbero per il percorso fatto. Più Lipsia forse che il Lione.
Ma quindi rischiamo anche una finale tutta di GAN?
Sì.
Immaginate, PSG Lione finale. Cioè, non so. A chi vino la guarda.
O Ligan o Bundesliga, o anche se probabilmente sarà un ibrido la finale, però...
Ma onestamente non so cosa aspettarmi, perché vabbè, City Lione non l'ho vista perché ero a lavorare, quindi sono un po' scusato, però ho visto Barcellona-Bayern, secondo me Lione non penso che abbia molte speranze, naturalmente, contro una squadra del genere, ecco. Però non si sa mai, eppure... Anche non vedendo come ha giocato il Lione, posso dire che il Bayern... guarda, scommetto sul Bayern tutto ciò che ho, onestamente. Adesso gliel'ho gufata e in finale ci va il Lione con la tripletta di Aouar. Che ho visto un video stamattina.
Però ti dico, visto tutto, secondo me... Sì, no, Lione, come sembra l'organizzazione di gioco che ha, potrebbe magari... Secondo me insidiarlo un attimino di più il Bayern, magari fargliela sudare, poi passerà al Bayern perché è troppo più forte. Però sicuramente rispetto al Barcellona, che proprio non è sceso in campo, non c'era totalmente con la testa. In questo momento il Lione è una squadra molto quadrata e può dire la sua, secondo me. Non prendersi un imbarco, almeno provvedo più difficile che prenda un'imbarcata rispetto a quanto è successo contro il Barcellona, ecco. Poi c'è Aouar, buono, poi Depay, Dembélé, Cacheré, qualche talentino interessante ce l'hanno anche.
Ma tu Filippo, una domanda. Quando hai visto la formazione del Barcellona scendere in campo contro il Bayern, non hai sentito un che di decadenza? Proprio io ho sentito questo, guardando le due formazioni, ragazzi. è proprio...
Ma tra le cose, Barcellona, tu non riesci mai a non pensare che possa perdere una Champions, partire come sfavorita. E ogni anno dici, dai, quest'anno vince il Barcellona, perché Messi...
No, per carità, Suarez, quest'anno proprio no, mi dispiace. Non ho mai pensato mezza volta quest'anno.
Viste le premesse, una volta comprato Griezmann e gli altri, dicevo, magari, dai, ce la possono fare, comunque, poi... per come stavano giocando quest'anno, come lo stesso ragionamento per la Juve, non ti danno l'idea che potessero partire come favoriti perché hanno messo Ronaldo, ma poi sotto alla fine arriva quella squadra poi che mette a nudo le debolezze e che li porta a uscire prima dalla Champions. Almeno la Juve ha vinto il campionato, il Barça quest'anno non ha vinto proprio niente, stagione penso una delle peggiori degli ultimi anni, per distacco proprio.
Sì, è proprio ieri arrivata la notizia dell'esonero di Setién.
Chi è che si siede sulla panchina del Barcellona il prossimo anno? Pirlo ha già preso, quindi mi sa, mi spiace che...
era in pool.
Io ho sentito dire Xavi. Io sentivo parlare di Xavi.
Beh, che comunque ha già allenato, ha già allenato Xavi.
Ricordiamo. Ha già allenato, esatto.
Sì, ci sono tanti nomi, Pochettino, vabbè. Allegri, Coman, insomma.
Vabbè,
comunque
Pochettino ce lo vedrei bene.
Sì, Pochettino, sì.
Mi piace come allenatore.
Ma io ti dico più Coman, perché conosce un po' l'ambiente, perché ci aveva giocato anni fa, e poi sai che gli olandesi a Barcellona hanno sempre avuto un certo feeling, quindi proprio come idea di calcio, però crea una continuità, con esempio con Rijkaard che veniva prima di Guardiola. E poi Cruyff negli anni 90 che era stato allenato lui stesso, quindi portare magari un po' di calcio vero a Barcellona, quello che ha proposto contro il Bayern era oggettivamente inguardabile. E tu ripensi 10 anni fa stupivano il mondo con Guardiola, adesso li vedi sta roba qua e pensi cosa può essere andato storto.
Ma l'hanno esonerato in corsa Valverde?
Sì, è entrato in corsa, sì, perché c'era già Valverde prima, pure lui non è
povero
che,
uomo, no, beh dai, cioè non aveva fatto proprio così male come Setién quest'anno. Cioè che proprio diciamo ho visto il Barcellona di Setién è stato inguardabile per larghi tratti. Sì. Quest'anno.
Sai cosa? Con Valverde non è neanche malaccio, solo che ha pagato quelle due Champions, per le due uscite della Champions, con quelle di Monte Clamorose contro la Roma e Liverpool. Quelle non gliele hanno mai perdonate e da allora è diventato sempre una macchietta da cercare di mandar via il prima possibile quest'anno.
Il peggior sì. Barcellona degli ultimi anni, secondo me, senza dubbio.
Sì. Non ci piove nulla. Anche Messi, lo stesso Messi, proprio sembrava
totalmente però prima di parlare di Messi, l'unico che tutte le occasioni che ha fatto il Barcellona quella sera partivano da quel mancino, quindi io è sempre cauto a parlare di Messi, è sempre il miglior giocatore al mondo, quindi...
però l'ho visto meno nel bo del gioco.
Vabbè, per carità, ha fatto pena il Barcellona, ha preso 8 scoppi.
Ha fatto pena anche Messi.
Vabbè, sì, per carità. Sì,
per carità, però anche Messi, ti dirò, guardi, ho quasi per un certo senso preferito Suarez, che faceva così in più, ha fatto anche un bel gol. Messi l'ho visto poco proprio presente, l'hanno ingabbiato quelli del Bayern, oggettivamente, hanno Kimmich e Goretzka, che erano ovunque.
Sì, però...
Ma Goretzka, ragazzi, diciamo, quanto è grosso?
Ho visto una foto con il braccio che usciva dalla maglietta, allucinante. Pensavo si rompesse con la maglia. Un po' come me e Filippo quando devo giocare a calcetto.
Certo che avere un centrocampo Goretzka e Kimmich in questo momento penso per distacco forse è uno dei più forti al mondo, ci mancherebbe. Per come stanno giocando, per lo stato di forma che hanno in questo momento, assolutamente sì.
Poi sono giovani, per cui per molti anni saranno lì a comandare il centrocampo bavarese.
Vabbè, sì. Pensate a Chiesa, Kimmich che...
Filippo, il Bayern non ha panchine che avvicinate, cioè hanno... almeno una ventina di giocatori che giocherebbero titolari più o meno ovunque. Ve lo dico perché quando cosa un po' triviale, ma quando gioco con un mio amico a PES 2020, quando prendo il Bayern, non so mai chi mettere titolare, perché
Sì, quando prendi il Bayern sei un pochettino, cioè sei anche un po' infame, diciamo.
Se vabbè, se quello, se quello, Bayern, se quello piglia Barcellona, piglia Real, chi devo pigliare? La San Benedettese, tutto rispetto per la San Benedettese.
Chi fosse, sì, che ha preso Maxi Lopez comunque, quindi insomma un ex Barcellona.
La Bayern?
Tutto rispetto.
Ah, la San Benedettese.
Sì, sì, la San Benedettese.
Ah, okay. Maxi Lopez.
Ma quest'anno, Bayern, quest'anno dove ha giocato Maxi Lopez?
Al Crotone.
Perché un giorno, altra cosa un po' stupida, partita PES Crotone, tipo squadra cinese in cui giocava Hulk, Oscar, eccetera, non mi ricordo il nome, mi sono ritrovato Maxi Lopez davanti, ma oscurato dalla prestazione di Simi, che ha fatto una bellissima doppietta.
Simi le garanzie. Beh, insomma, quindi il risultato di Barcellona-Bayern è un po' il ritratto del Barcellona di quest'anno, quindi è quasi un risultato simbolico. Comunque ricordiamo le semifinali, si comincia domani alle 21 con Lipsia Paris Saint-Germain e si prosegue mercoledì con Lione-Bayern-Monaco e poi la finale domenica 23.
E ragazzi, prima di passare al prossimo argomento, vi chiedo come lo vedete, cioè a parte di... vada, simpatia, antipatia, ma lo vedete come lo vedete al PSG? Cioè, perché io non l'ho visto così male. Cioè, poi quando giochi con Neymar, Neymar, Mbappé, Cavani no, non ha giocato. Io ho fatto una partita allucinante. Sì, Neymar,
cioè, no, era. Beh, superiorità allucinante rispetto all'Atalanta, che in realtà l'abbiamo tifata tutti e mi spiace anche per loro, perché io la puntata scorsa avevo fatto un pronostico anche benevolo, ma per poco, dai, lì stavamo lì, per fortuna ci stavamo quasi per azzeccare dopo negli ultimi due minuti, lì hai visto proprio la squadra che dopo il gol del non stiamo lì a soffrire fino ai rigori, ne prendiamo altri, infatti il gol fotocopia per l'altro del pareggio e vediamo qui PSG, sì, è l'Bayern tra quelle che sono rimaste, perché anche come profondità della rosa pure loro, penso al confronto con l'Atalanta che con tutto il rispetto ti mette da riva alla panchina, quegli altri possono mettere Choupo-Moting che non è così male, Mbappé che vabbè era infortunato, ma dico
Leandro Paredes,
tantissime risorse in più, avevano pure Di Maria, Verratti, Paredes, esatto, più Di Maria e Verratti infortunati che continuavano a inquadrare dalle tribune.
Un Cavani quasi fuori
poi, oltretutto, rosa,
giusto per concedersi.
Va al Benfica, nella squadra, una delle mie squadre preferite in giro per il mondo.
Ma è Benfica?
Benfica, strabello il Benfica. Cioè, è un bellissimo
Benfica che ha comprato recentemente, ha fatto un acquisto anche loro un po' particolare. No, Vertonghen.
Vince l'Europa League o la Champions, Benfica, segnatelo l'anno prossimo.
Dio no, perché c'è una maledizione ancora.
Di Bella Gutmann, quindi niente. Vabbè, dai. Comunque credo che ci siano anche altre squadre con una maledizione, magari non famose. Ma...
a sto punto, magari una che ha una maglia a strisce bianche e nere.
Ma sì, no, anche così.
No, lì non è una maledizione, assolutamente è giustizia. Guarda. Mi dissono, no, scherzo, tutti i tifosi juventini. No, tranquilli. Sto solo scherzando.
Sì, ma...
Però siete stati sfortunata la Juve, però, dai. Tutti gli anni, i due anni in cui è andata a finale ultimamente, si è beccato il Real più forte degli ultimi anni, si è beccato il Barcellona più forte degli ultimi anni, tolto forse quello del 2009. Effettivamente non è che... Sì. Quando ti trovi contro Messi, Suarez, Neymar, non hai tanto da fare.
Sì, un misto, diciamo, perché poi nelle Parigi, finali di fine anni 90 comunque era favorita. Vabbè, forse con Real no, ma col Borussia Dortmund...
A meno una è stata vinta, favorita. Dai.
Sì, una su tre, insomma, dai, una media.
Quella,
questa è la media finora, perché ne ha disputato... No, quante finali ha fatto? 9 addirittura, quindi neanche una su tre. Ha una media allucinante.
Quasi.
Uno ogni 4 Champions, ogni... 4 finali e mezzo disputate, insomma. Vabbè, comunque...
Emanuele statistico della redazione.
Dai. Esatto.
E, ecco, volevo chiedere un'ultima cosa prima di passare all'Europa League, ma è comunque un discorso che si può generalizzare a tutte le competizioni. se i risultati di questa ultima parte di stagione sono un po' influenzati dal fatto che si è stati fermi tanti mesi e che si gioca
sì, assolutamente
ad agosto.
Sì, sì, sì.
Beh, questo sì, io, però alla sì. fine, secondo me, scusa Filippo, alla fine
no, no, vai.
Comunque verrà fuori, cioè andrà a vincere la squadra che ha espresso il miglior gioco, sì. il miglior valore in campo, anche in maniera assoluta, quindi... Ma c'è anche da dire che beh, tolto il campionato, cioè sono in semifinale, tutte squadre francesi, tutte squadre o tedesche, quindi diciamo che sono le squadre che hanno finito prima.
Esatto, quelle più riposate.
Quindi...
Sì, quattro squadre delle quali nessuna ha giocato a luglio, per dire.
Nessuno però di però vabbè, il Bayern era nettamente più forte delle altre squadre che ha affrontato.
Sì, assolutamente.
L'Ipsia, anche perché l'Atletico ha fatto pena, mi dispiace, ha fatto pena l'Atletico contro l'Ipsia.
Boh, io ho visto l'Atletico nella telecronaca, che ho sentito, davano come strafavorito.
Ah no, ah no.
Sembra che quest'anno Atletico sia forse come nome valore dei giocatori, però l'Ipsia gioca un gran calcio,
ho
perché ha un
avuto...
mago in panchina. C'è Nagelsmann che è un grandissimo allenatore. Passato da 33 anni, tra l'altro, quindi non ha neanche giocato praticamente.
E c'è stato anche un paragone con l'Atalanta, ma non lo trovo. Cioè, comunque non lo trovo calzante.
No.
Varie favole. Poi quando si parla di favole, io non sopporto mai questa retorica delle favole. No. Che alla fine dice chi gioca meglio, chi è più forte, quindi non stiamo a dirci che è una favola di qua di là.
Adesso ci sono tante squadre che, pur non avendo valori elevatissimi, valori di base, cioè peso specifico dei giocatori altissimo, però col gioco riescono a imporsi.
Beh, comunque l'Ipsia è forte, anche nei singoli ha dei buonissimi giocatori. Non è solo una squadra che funziona, ha un sistema che comunque favorisce questi giocatori, però... andando a vedere i valori assoluti, cioè, superiore all'Atalanta, per esempio, anche allo stesso Lione, secondo me. Tolti Ilicic, Gomez, forse Zapata, non ci sono fenomeni in campo, per dirti. Invece ho visto l'Ipsia, comunque è una squadra che ha ceduto Werner, è riuscita a battere l'Atletico e... in maniera abbastanza agevole.
Meritando
sì.
Anche.
Cioè, comunque è una squadra forte, ecco, anche nei singoli.
Ma adesso direi che è ora di passare all'Europa League, competizione che ha già una prima finalista con il Siviglia, che ieri sera ha eliminato 2-1 il Manchester United e quindi si qualifica per la finale di venerdì 21.
Non ha una finalista, ha già una vincitrice, perché sappiamo che Siviglia quando arriva in finale
È vero, è vero.
Ok, infatti non sto neanche lì a dire l'altra semifinale perché non conta.
Ma perché c'è un'altra semifinale?
Sì, non è già segnato il trofeo?
No, c'è Inter Shakhtar Donetsk questa sera alle 21. Che io non adesso vorrei fare una magari breve analisi, giusto da non cedere a quelli che sono i bisogni dei tifosi interisti qua presenti, anche in maggioranza in questa video chat, ma insomma tanti commentatori, anche opinionisti in TV, che davano l'Inter già in finale, ancora prima che affrontasse Leverkusen, e l'altra semifinalista, che all'epoca non si sapeva che potesse essere tra Shakhtar e Basilea, ma non lo so, insomma, mi sembra comunque una sfida che nasconde delle insidie. Certo, l'Inter, ok, parte, ha una rosa migliore, non dico come parte, ha una rosa migliore, però, insomma, credo che non sia una partita da risultato scontato. Non so come la vedete e se vi aspettavate le Siviglia in finale, che insomma, dopo aver eliminato lo United.
Lo Shakhtar è sempre stato ostico per chi l'ho incontrato, anche in Champions League. Abbiamo visto l'Atalanta che comunque all'andata fece molta fatica e secondo me bisogna stare con le antenne alte, fare come con Leverkusen, giocarsela, non... pensare di essere superiori e di essere già passati e ha dei giocatori brasiliani molto tecnici, secondo me, che se sono in giornata fanno la differenza. Ne hanno fatti 4, se non sbaglio, non col Basilea, ma anche il turno precedente, quindi è una squadra che dal punto di vista realizzativo è molto prolifica. E invece riguardo al Siviglia, sulla carta sembrava l'United quello favorito. E infatti molti lo davano già in finale proprio contro l'Inter, e invece il Siviglia dimostra che ogni volta che va in semifinale passa e va a giocarsi la Coppa, e secondo me se a questo punto diventa quello favorito, secondo me, al di là di tutti gli scongiuri, ma è così.
Allora ti dirò che la penso, cioè penso come te, non è una sfida facile, anche perché penso che comunque si pensi che l'Europa League, dico in generale, sia una è comunque sì un livello, non stiamo qua a raccontarci, un livello inferiore alla Champions, naturalmente, perché quella è la competizione maggiore, però comunque va a incontrare squadre forti, ecco, va a incontrare gli amatori, con tutto il rispetto per gli amatori, comunque squadre di calcio, e comunque sì, l'Inter ha una rosa migliore, e soprattutto ma anch'io spero che non sottovalutino l'avversario, però quando c'è in panchina Conte non mi sembra un allenatore che lasci che questi comportamenti comunque vengano fuori. Ecco che abbiamo Emanuele che è bene comunque conosce bene Conte, che sia come giocatore che come allenatore, ecco, come ex giocatore che come allenatore. Detto questo, anche negli 11 e nei giocatori, anche i giocatori non mi sembrano, non li conosco personalmente purtroppo, ma non mi sembrano dei giocatori che altezzosi o quant'altro, mi sembrano comunque delle persone con la, intelligenti, con la testa sulle spalle, ecco, quindi.
C'è il precedente della semifinale 2013-2014 di Conte con la Juve Benfica, che non finì proprio bene per Conte, per la Juve. Sì. In una situazione sì, un po' simile, magari, perché la squadra sulla carta tutto sommato più forte e un avversario non irresistibile, insomma, e comunque arrivò l'eliminazione.
Non era malissimo quel Benfica, Non no, era una brutta squadra.
No. Poi andiamo via. Quando andò in finale proprio contro il Siviglia, sì, perdendo pur da favorita
allo Juventus Stadium.
Però adesso se può essere di buon auspicio, dai, allora la Juve uscì col Benfica, l'anno dopo aprì un bel ciclo europeo che la portò a due finali di Champions, quindi io sì, sa.
Ed era in Europa League come però l'Inter è uscita dalla Champions, quindi
sì.
Diciamo che però c'era il campionato in corso ancora, quindi sì, vabbè, che vabbè, Conte voleva il record.
Sì, era tutta un'altra, ecco, situazione. Sì,
certo. E poi, non mi sembra proprio la stessa situazione, anche perché l'Inter mi sembra una squadra che ha più bisogno di vincere rispetto a quella Juve di Conte.
Vedremo.
Un altro discorso.
Sì, quest'anno è un obiettivo raggiungibilissimo.
No, Filippo, però, ragazzi, mi sembra che la considerazione che si ha dell'Europa League sia anche un po' cresciuta in questi anni, no? Almeno per quello che vedo io.
Europa League, beh, è una competizione, ecco, bellissima, l'Europa League.
Sì, è proprio
bello dell'Europa
League. Sì, oltre che, cioè, per lo spettacolo di vedere partite con squadre che proprio magari... No, l'ultima volta che hanno fatto una fase difensiva decente era nei Pulcini, ma che ci sono squadre un po' così, un po' birichine, esatto, oppure squadre che attaccano in maniera assolutamente pazza, comunque, o che giocano appunto al contrario, difendendosi in 11 dentro l'area, però comunque è una competizione che soprattutto dai quarti di finale in su vede delle squadre interessanti,
sì,
non di vertice, comunque lì appollaiate.
Se non sbaglio, le 4 semifinaliste sono già tutte qualificate alla prossima Champions, quindi...
Leverkusen è uscita ai quarti, è uscita con i quarti, sì, sì, e sì, quinta. Tra le semifinaliste, sì.
Quindi, insomma, la dice lunga comunque sul livello della competizione, delle squadre che vi partecipano. Comunque, appunto, la partita sarà questa sera e vedremo quindi la seconda finalista. Ma passiamo, torniamo in terra veronese, neanche italiana ancora più specifico, Verona, perché appunto, come abbiamo detto, abbiamo gufato la, la partita della Chievo contro lo Spezia, che ha subito la rimonta per 3-1 martedì scorso, e Chievo che viene quindi eliminato dai playoff e giocherà in Serie B anche il prossimo anno. Non succedeva, pensate, da, da prima di ottenere la prima storica qualificazione in Serie A, che a Chievo non disputasse due stagioni di fila in Serie B, e comunque è arrivata anche questa, questo verdetto, così come abbiamo gufato anche l'altra partita, Pordenone-Frosinone, con la puntuale rimonta del Frosinone sul campo neutro di Trieste. Dunque, come avrete capito, Spezia-Frosinone in finale. Ieri sera si è giocato il primo round con la vittoria dello Spezia sul campo della Frosinone, e giovedì il ritorno in Liguria, che a questo punto con il Frosinone che viene da due exploit in trasferta consecutivi, direi che è come se partisse da, da 0-0 in campo neutro a questo punto, quindi non so cosa ne pensate su chi possa essere favorita, tanto insomma comunque chiederemo scusa eventualmente.
Ma io per la per il campionato fatto quest'anno ti direi lo Spezia, perché è una squadra quadrata che sta giocando bene, anche con un allenatore emergente come Vincenzo Italiano, che tra l'altro era stato qualche settimana fa accostato pure al Verona nell'eventualità che Juric non confermasse, non venisse confermato. E poi io personalmente nutro una profonda per il Frosinone, non me ne vogliono i nostri, qualche nostro ascoltatore sociale, se mai dovesse essere, non penso proprio, però francamente
per caso gli
piacerebbe vedere anche qualche nuova squadra in Serie A, come lo spero.
Facciamo i complimenti in
caso. Ricorderei Letizia a 30 metri con quella, in quel famoso Frosinone Carpi, che un po' ha creato quella, è stata la base di partenza di quel po' di astio per una squadra che in 11 in casa e in 11 contro 9 è riuscita a farsi raggiungere
fardo. Se c'è un tifoso del Frosinone, un ciociaro che ci sta ascoltando, complimenti, perché non è, cioè, gli regaliamo una maglia di fan, perché comunque
ne abbiamo. Credo che una dovrò prenderla anch'io, perché
anch'io, perché non mi va più bene, sono un po' ingrassato.
Esatto.
Non mi va più bene.
So le misure, se
insomma, meglio ti fa le braccia più grosse, ma la maglia
come Goretzka.
Esatto. Magari Goretzka sembra grosso solo perché ha una maglia slim, extra slim.
No, è proprio grosso, secondo me, proprio esageratamente grosso.
Sì.
Facendo una parentesi, con la maglia di fan.
Quelli dell'Atalanta, ragazzi, anche loro avevano tutti dei bicipitoni da, insomma, da uno che in palestra ci fa spesso.
No, io vorrei
proprio quel dominio fisico che questi hanno mostrato più volte.
Se potessi, condividerei con voi il quadricipite di Malinowski, che veramente è qualcosa di allucinante. Adesso vado a vedere se riesco a trovare. Voi intanto proseguite pure.
Sì, direi che possiamo cambiare
sport per il culturismo.
Per il culturismo, sì.
Vabbè, sto parlando, no, chiudendo su Spezia Frosinone, dai, mi auguro, insomma, appena spassi, dai, su Spezia, nuovo forza fresca. Invece vorrei chiedervi adesso come vedete il futuro del Chievo dopo questa brutta eliminazione, un po' triste, che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, anche se, insomma, su Spezia aggettivamente ha meritato il Chievo. Cosa ha fatto? Ha avuto gore, poi dopo è rimasto troppo in attesa forse di un episodio e si è lasciato forse travolgere troppo, però è l'anno prossimo, cioè adesso si ripunterà. Beh, secondo voi a salire oppure no? O ci sarà un ridimensionamento magari anche a livello di società? Perché ho sentito che si parla un po' che ci siano dei problemi, no, in questo momento nei quadri dirigenziali.
Io non credo ci sarà troppo cambiamento, ma adesso sto parlando più che altro a livello tecnico di rosa, perché comunque è già stato avviato un percorso quest'anno, è stata svecchiata la squadra, quindi si proseguirà su un percorso che ritengo già iniziato ad agosto scorso, insomma settembre scorso, e anzi con l'addio di tanti veterani verrà comunque maggiormente accentuato questo svecchiamento, ringiovanimento, ripartenza. E, tra l'altro, con la mancata Serie A non c'è il nuovo contratto per Cesar, che in caso di Serie A si sarebbe visto rinnovare automaticamente il contratto di un anno.
Ragazzi, calma, adesso la foto di repertorio per farvi vedere il quadricipite di Malinowski. Siete pronti?
Sì.
Vai.
Vedete?
Però
sì. Non
che
male.
in tutto questo Idicic è contrario di quello che abbiamo appena detto.
Vabbè,
Il longilineo
non gli serve,
Idicic.
non gli serve.
Long boy
Per l'Idicic è importante quello che c'è qua nella testa, l'intelligenza con cui gioca. Non serve cosa
Esatto.
precipita Idicic.
Perfetto, adesso fermiamo questa condivisione, però veramente guarda,
No,
che
io
gamba
vorrei un
perché.
attimo aggiungere un attimo su quello che ha detto Emma, che ha ragione, ci sta ovviamente un progetto nuovo, cercare un attimino di svecchiare la rosa era necessario, perché il Chievo alla fine è tornato in Serie B per quello, non è riuscito a invertire la rotta del ciclo, a chiudere bene questo ciclo, si è trovato con una cozzaglia di gente over 30 che in Serie A aveva oggettivamente poco da dire ormai. Però bisogna stare attenti, perché in Serie B puntare tanto sui giovani non sempre può essere controproducente. Sappiamo che la Serie B è un campionato infame, che è un attimo che magari è una squadra che pensi possa fare bene, poi ti trovi come Pescara e Perugia a fare il play-out, e in quel Perugia non avrei mai detto che sarebbe andato in Serie C.
Sì.
Non sei mai, è sempre un rischio
Bel
comunque,
clima comunque,
far tanto,
Perugia.
tanto. Vabbè, dai, ma quelli sono quattro deficienti, dai,
Vabbè.
diciamo.
Eccolo colui che giustifica sempre. Giustifica
Io
sempre.
non
No,
giustifico, ho
sto
detto
scherzando.
quattro deficienti, è
No,
l'opera di quattro,
era per
dieci
vedere
deficienti
se
deficienti.
era per vedere se l'avevate visto o no. Comunque.
No,
Boh,
sì,
no.
l'abbiamo visto, purtroppo
Sono
l'abbiamo visto.
d'accordo, comunque appunto il rischio è quello di fare la fine del Perugia o anche della Cremonese, che comunque sentivo inizio anno che fosse addirittura la favorita per vincere il campionato e poi è finita a
Sì,
salvarsi a
Madonna, sì.
2 giornate dal termine, quindi insomma
Sì,
sì, ci
assolutamente.
sarà molta
Sì, alla fine poi
concorrenza.
ti rendi conto che magari punti su. La Serie B devi stare, alla fine i nomi a volte servono fino a un certo punto.
Sì,
L'importante
sì,
poi è
sì.
avere un bel progetto tecnico che ti dia continuità. Perché no, dici, facciamo una
Certo.
squadra per salire, come in tutte le categorie, c'è sempre quella squadra che dice, la facciamo per salire, spegniamo tutto e poi puntualmente non fanno mai niente. Lo sentivamo quando giocavamo noi anche in terza categoria. E succede, vale per qualunque, vale per la Serie D, anche
Certo.
fino alla Serie D.
Sì, e
Sono
poi.
curioso invece di vedere chi ci siederà sulla panchina, perché al momento non c'è nessun nome
È
probabile.
vero.
Sì, perché Aglietti credo non proseguirà, sinceramente, per come è andata, per come è andato il finale di stagione. Aglietti che non andrà a Salerno, perché Salerno ha un nuovo nome, che è Castori, alla Salernitana. Eh sì,
La Serie B
dopo.
quell'uomo, la Serie B.
Eh sì, infatti. E vedremo, sarà interessante perché veramente non, comunque riprenderà verso fine settembre la Serie B, se non sbaglio intorno al 26, mi sembrava di leggere. Però, insomma, ecco, sarebbe opportuno, soprattutto nel caso del Chievo, che non ha certezza a livello di rosa, quindi quantomeno in panchina dovrebbe, insomma, darsi una mossa e scegliere un condottiero, ecco.
Ma ragazzi, secondo voi non sarebbe giusto dare un'opportunità a uno che ha allenato un'altra squadra veronese, ex calciatore? Si chiama
Campione del
Fabio.
mondo, magari,
Sì.
grosso.
Beh, se non va alla Juve Under 23, perché no?
Ah già,
Vero, per
perché
quello.
per
Magari
la
picchia.
Juve Under 23 viene il nuovo
Picchia è
allenatore.
libero. Picchia è
Date,
libero, se c'è
senti
libero
te.
picchia.
È vero. Beh, non lo
Dobbiamo iniziare una
escluderei, eh.
petizione.
Eh sì.
Perché comunque alla
Sarà.
TV una promozione in Serie A, io lo prenderei per se fosse una squadra di Serie B in questo momento.
Beh, anche
Ah,
una
sì,
Coppa
perché no?
Italia Serie
Perché
C.
no?
Beh,
Anche sì. Beh,
vedo allenare gente meno qualificata.
a proposito di ex allenatori del Verona, c'è un grande ritorno di Gigi Del Neri sulla panchina del Brescia.
sì.
Ma
Non è
davvero?
ufficiale, ma comunque manca solo l'ufficialità di Del Neri al Brescia, sì.
No, non mi piace.
Dopo due anni di inattività,
secondo me Brescia proprio parte tutto da quell'esonero di Corini, che proprio non è... Io da esterno non sono un tifoso del Brescia.
Corini, pupillo di Del Neri, tra
l'altro. Un Corini che conosce l'ambiente potrebbe essere un papabile per la panchina, secondo voi?
È un buon allenatore, secondo
perché
me, Corini.
Sì, perché no?
Ma è un buon allenatore, non è... Beh, poi quando ti ritrovi a giocare con... non sono, guarda, onestamente, con Aie in primo punta, un po' dura salvarsi. In Serie A.
No, però vedo bene. Che sa lavorare anche con i giovani, perché al Brescia c'è Antonali, Cistana, Mangraviti, giovani comunque interessanti, con quella ha lavorato bene anche l'anno in Serie B, quindi e poi conoscendo Rani anche se ha avuto un paio di zone del Chievo, quindi non so poi come siano rimasti i rapporti, però ci starebbe, dai, ha anche esperienza, ci sa fare, quello sì, posto di puntare su un esordiente assoluto, uno che ha fatto un po' nulla, che per carità magari propone un calcio più interessante, però lì non
Pellissier sulla panchina del
Pellissier no, però perché lui sai che voleva fare direttore sportivo, vorrebbe, cioè, fare direttore sportivo, però ha avuto dei disguidi recentemente in società, ho letto che appunto c'erano stati dei confronti molto accesi e in questo momento sembra quasi in uscita, pare, e quindi anche lì la situazione è difficile per il Chievo, devo mettere adesso.
E ha tante
auguro che
tante cose
riesca a ricomporsi, sarebbe un massacro. Sì, assolutamente. Sì. Tante, ma perché sono problemi che si portano dietro da anni.
Sì, sì. Forse è mancata...
Sono tanti, però sono problemi che si portano dietro da tanto tempo.
E sinceramente un po' rimpiango un buon Sartori che...
Filippo, problemi come il Sacramento Kings che non faranno i playoff di NBA. La nostra squadra preferita.
Ci arriviamo.
Ci arriviamo a breve, prima Kings, però...
insomma, non la finisco.
Prima però Edoardo con la MotoGP, cambiando argomenti.
Eh sì, perché ieri c'è stato il weekend in Austria per quanto riguarda GP, è una domenica molto movimentata, direi, per due incidenti che possiamo anche definire spettacolari, visto che i piloti ne sono usciti praticamente indenni. Il primo, in Moto2, ha visto coinvolti Bastianini, che è caduto alla curva 1, la moto è rimasta in pista, è stata centrata dal malese Sciarin, moto distrutta, pilota che fortunatamente ha riportato solo una forte contusione al bacino e alle gambe, e quindi è andata bene. È andata molto più bene invece in MotoGP, dove c'è stato un contatto tra Zarco, che ha cercato un sorpasso all'interno su Morbidelli, con una linea molto strana che l'ha portato all'esterno e a tagliare la strada all'italiano, che l'ha tamponato. La moto di Zarco è partita per la tangente colpendo gli air fence e rientrando in pista, mancando di poco le due diamanti ufficiali di Vinales e Rossi, che sono visti proprio passare la moto davanti.
Beh, sono immagini impressionanti, sì, veramente.
Moto distrutte, penso che non sia rimasto nulla praticamente. Gran premio che poi, gara sospesa con maniera rossa, che è poi ripartita, e gran premio vinto da Dovizioso, che appena è stato mollato da Ducati, il contratto che verrà rinnovato, davanti a Mir e a Miller. Quinto invece Valentino Rossi e decimo Quartararo Ro, weekend deludente per lui. E campionato di MotoGP che sembra molto aperto, abbiamo visto ben tre vincitori diversi fino adesso, e quindi vedremo alla fine intanto quando Marquez rientrerà e come rientrerà, perché secondo me quest'anno potremmo avere un vincitore diverso a fine anno.
Sì, quest'anno è molto aperto proprio perché non c'è Marquez, perché sennò mi viene da pensare che tutte gare che poi Marquez avrà potuto vincere facilmente. Però vorrei chiedervi anche cosa ne pensate delle parole su Zarco, sull'incidente, che Zarco ha detto me l'aspettavo e tutto. Morbidelli l'ha definito un assassino e Valentino pure, che ha detto sempre Zarco, sempre lui, deve smetterla di correre in questo modo. Secondo voi, perché avete visto, comunque si è proprio posto davanti, aveva preso una traiettoria molto strana, come se volesse a tutti i costi evitare che Morbidelli, che aveva più velocità, lo superasse in rettilineo. Non lo so, lì secondo, anche, io darei più, sarei più tenente a dare ragione ai due italiani, non so voi.
Sì, ha chiuso la, non ho idea, la porta in faccia, praticamente. Non è neanche la prima volta che Zarco fa una manovra del genere, effettivamente. Anche la settimana scorsa ha fatto una manovra un po' controversa ai danni di Espargaró. Sì. Forse la direzione gara dovrebbe usare il pugno duro una volta per tutte, e invece la passata liscia questa volta è, insomma, deve darsi sicuramente una calmata a Zarco.
Deve darsi una regolata.
Poi non ho idea, non
poi manco la patente. Parlando di motori, direi, visto che un po' questi incidenti hanno reso un po' anche, hanno avuto motivo di interesse nel Gran Premio, invece un altro Gran Premio molto meno, direi, eccitante, parlando di motori sempre a quattro ruote, no? Direi che il GP di ieri a Barcellona, in Catalogna, è stato abbastanza, in Formula 1, cioè, perché comunque per noi italiani, che meno male sono tutti ferraristi, direi è stato un po' un calvario, no? No, ma più per il fatto, sai cosa, che se dobbiamo pensare che sia stata un'impresa, Vettel che arriva settimo gestendo in modo divino delle gomme rosse, capito? Vettel che arriva settimo per la Ferrari è una cosa da cui festeggiare, quello che aumenta quel grado di tristezza per questa stagione.
Sì, è proprio deprimente vedere la Ferrari, è una, sì, proprio una tristezza, proprio. E Danilo può confermare, il mio ex coinquilino può confermarvi la sofferenza che prova a partire a Ferrari. Sì, veramente.
Ma sembra ferma, nel mio rettilineo sembra ferma. C'era dopo il primo stint, dopo il primo soft box, Leclerc che esce, che ha dietro tutto il gruppettino, però ne aveva di più dei vari Norris, Kvyat, Gasly, eccetera, non riusciva a passarli perché il rettilineo non andava. E alla fine, come si dice nel gergo, l'ha sbinnata per un problema poi all'unità elettrica, e lì dopo è finita la sua gara. Oh, veramente una tristezza colossale. Fino a Vettel è riuscito a mantenere un po' la posizione, ma quello perché è stato un mago lui nel gestire le gomme, e ha detto stesso Vettel perché c'è stato un giro in meno per il discorso che poi tutti sono stati doppiati tutti dalle Mercedes, anche lì poi qualcosa di assurdo, diciamocelo.
È umiliante essere doppiati alla guida di una Ferrari, e tra l'altro è la seconda volta quest'anno che succede, per cui... Poi ovviamente
sì, ma vabbè, è stata una gara strana. È stata una netta superiorità, ma cioè, l'unico perché Verstappen, che beh, mago lui che riesce a stare lì dietro perché è la macchina che glielo permette. Però è incredibile che al di fuori del podio sono stati tutti coloro che non sono stati a podio, sono stati doppiati. Una cosa, diciamo che è il classico esempio di quelle gare di Formula 1 che eviteresti di far vedere a qualcuno per consigliargli di seguire questo sport. È bello, affascinante, però non farei vedere a un neofita, non farei mai vedere questa gara per convincerlo a diventare
no, assolutamente.
Diciamo proprio meglio di noi. Vedremo, dai, adesso se la Ferrari saprà riprendersi. Intanto devi segnalare Ray Hamilton, che ha tre gare a distanza dal record di vittorie da di Schumacher, e se dovesse vincerle tutte da qui in poi, la gara in cui raggiungerà Schumacher sarà al Mugello, nel millesimo Gran Premio della Ferrari, quindi immagina te proprio tutta la ciliegina sulla torta della stagione, la festa Ferrari e la festa di Hamilton che raggiunge Schumacher. No, però non so, secondo me è un modo per sarebbe al contrario, magari appunto, un modo per celebrare Schumacher e tutto quanto, insomma, idolo Ferrari. Non lo so,
faremo Vettel o Leclerc che Hamilton che alzano insieme la Filippo.
Vanno a podio anche lì, mandano a podio anche loro, no? Insieme a Hamilton.
Per festeggiare insieme, tutta una festa, no?
Sì. Anche se arriveranno noni e undicesimi rispettivamente.
Com'è la festa che non ha fatto i Sacramento Kings per ritornare?
Esatto, dai.
Beh, adesso potete... Beh,
adesso direi, dai.
Finalmente siamo riusciti a tirar fuori i Sacramento Kings, perché da tutta stagione che ci proviamo.
Esatto. Ma prima introduci la cosa, Emma, perché dopo uno magari pensa strano.
Sì, sì, siamo tornati agli sport che si giocano con una palla. E abbiamo abbandonato, sì, con una, sì. E abbiamo abbandonato i motori e ci immergiamo adesso nell'NBA con Filippo.
La bolla di Orlando.
Sì. E quindi
beh, vabbè, come penso sapendo, parola a me. Bene, no, sappiamo che l'NBA è ripartita il 30 di luglio nella cosiddetta bolla di Orlando dentro Disney, no, avevo anticipato in una puntata di Rossini Antisport due o tre mesi fa.
E aveva i contatti. Che
avevo i contatti, esatto, sì, sapevo già tutto prima, sì, certo, proprio. E questa è appunto chiamata la bolla perché ci sono i giocatori che sono rinchiusi dentro, non possono uscire e se sono sempre che lo fanno, sono tornati dentro, devono farsi 10 giorni in quarantena forzata nelle camere, sono dentro degli alberghi e, diciamo così, non sono necessariamente suite a 5 stelle per tutti quanti, ecco, quindi alcuni, tra l'altro, gli veniva portato il cibo che non era anche lì cibo stellato, ma era classico cibo liofilizzato e preconfezionato, no?
Quindi,
trattamenti che variano un po' da giocatore a giocatore, diciamo. In più è stato un aneddoto iniziale, anche se sei in camera e hai, ad esempio, sotto di te Jimmy Butler, tutto carico per questi playoff, che si mette a palleggiare sopra la tua camera, che non deve essere proprio una sensazione piacevole. Però ce ne sono venute fuori di storie bellissime in questa bolla, che veramente ne potrebbe scrivere, se uno volesse scrivere un giorno un libro su questa esperienza che verrà di giocatore NBA, diciamo che
ma le famiglie sono lì?
Ma no, io da quel che ho capito adesso in teoria li ammettono. Inizialmente no, erano lontani dalle famiglie. Però forse adesso, anche perché erano 22 squadre, perché c'erano quelle squadre già qualificate, cioè quelle già qualificate playoff, più la serie di squadre dove non erano ancora matematicamente fuori, perché hanno fatto 8 partite chiamate seeding games, cioè le partite per decidere i piazzamenti finali che andavano proprio a farsi a perdere posizioni in classifica.
Filippo?
Invece a Ovest è stata una tornata incredibile perché tutte le squadre dimmi?
No, niente, eri fermato un attimo, eri un po' frizzato, sto vedendo se c'eri ancora.
Sì, vabbè. Partiamo. Le squadre questa ormai, anche se non ci hanno partecipato, i suoi New Orleans Pelicans, di Zion Williamson, mi dati come favoriti per ottenerlo all'ottavo posto, invece hanno fatto abbastanza pietà. Ah, vabbè, squadra giovane, c'erano. E i Sacramento Kings, invece, i nostri amati Kings, purtroppo mai davvero in palla, devo dire. San Antonio Spurs, che però a fine playoff non ci andranno, e anche i Phoenix Suns, che sotto partite le hanno vinte tutte, una cosa incredibile, però non sono riusciti a avere davvero un grosso distacco di obiettivo per loro, credere nei playoff. Ci hanno creduto fino alla fine, e alla fine a giocarsi i play-in stati già ottavi prima di entrare nella bolla, e il Portland Trail Blazers che dovevano rimontare, però adesso sono arrivati alla fine, sono passati loro al play-in, andranno loro ai playoff come ottava, però in ottava un po' per modo di dire, perché è la stessa squadra, hanno recuperato tutti gli infortunati che hanno avuto in stagione,
sono
anche forte. Carmelo Anthony adesso. L'anno scorso questa squadra qua è arrivata terza nella Western Conference e in finale di Conference, per cui squadra classificata prima, cioè primo turno, sarà molto molto scomodo. E vediamo adesso, io poi linkiamo velocemente gli altri turni playoff. Sempre a Ovest abbiamo la seconda, i miei amatissimi Kers, e dati per me come super favoritissimi per la vittoria, che usciranno al primo turno ovviamente contro i Dallas Mavericks di Doncic e Porzingis. Anche lì devo dire uno scontro, e io perché meglio che stia zitto, però in stagione regolare Clippers ha sempre vinto, e si spera che mantengano questo record vincente anche per la vista dei playoff. E in caso di vittoria i Clippers affronterebbero poi la vincente tra Utah Jazz e Denver Nuggets, e due Utah Jazz per una questione anche di roster, di talento nel roster a livello offensivo, anche perché i Denver Nuggets sono forse la peggior difesa tra le squadre qualificate sia ai playoff, quindi con un attacco comunque come con Gobert e Donovan Mitchell, insomma, sarà difficile da gestire perché sono una squadra molto, molto giovane, con non troppa esperienza di playoff e seconda partecipazione negli ultimi anni, dagli ultimi 7 anni, che sono anche anni. E dopodiché un altro, dando giù un altro scontro molto equilibrato, è quello tra i Rockets e gli Oklahoma City Thunder. E
sì,
Oklahoma City che fino a non giocava a Houston con i Rockets, poi Westbrook che gioca a Houston contro la sua amata OKC, lo stesso Harden che tanti anni fa ormai anche lui giocava in quel di Oklahoma,
tanti anni fa,
con Durant e appunto Westbrook, tanti anni fa. Sarà un bello scontro, anche se io vedo i Rockets favoriti, perché i Thunder pur avevano fatto una grandissima stagione, non veniva nemmeno dati pensate che ESPN gli dava 0,2% di partecipazione ai playoff, sono arrivati da quinti, e loro una bella squadra in cui gioca tra l'altro il nostro Danilo Gallinari, vuol dire se sono cavata bene. A Est anche lì abbiamo una situazione interessante, primo turno per i Milwaukee Bucks, che sono una squadra che ha il record migliore di tutta l'NBA, e contro gli Orlando Magic che giocano per modo di dire in casa, però dovrebbero penso uscire al volo in 4 partite, la serie sarà proprio una cosa veloce e indolore, mi aspetto. E poi anche, anche per
sì, il come la semifinale di playoff per il Pordenone,
senza nessuno, però se, esatto, se, no, però Luke Nets devo dire che la sono giocata anche abbastanza bene, le partite hanno vinte anche 2-3, una tra l'altro proprio contro i Clippers, diciamo così. Però primo turno con Toronto, altra squadra che sta giocando veramente, veramente, veramente bene quest'anno, pur senza Leonard, che è andato appunto ai Clippers. Quindi lo sconti abbastanza tra la terza e la sesta, che è Boston contro Philadelphia, e anche se Philadelphia quest'anno è stata molto deludente, Boston ha fatto bene, però si sa mai. E infine Miami Heat contro Indiana Pacers, che è una sfida che è interessante più forse per le vicende fuori dal campo, per tutte le parole, no? E creare sempre uno scenario da WWE, come fossero proprio dei conti di wrestling,
che bello.
Ecco, la tra Jimmy Butler, vediamo essere un po' un personaggio così, e TJ Warren degli Indiana Pacers, avuto una media di 30 a partita inaspettato, ma con cui aveva battibeccato scorso febbraio con insomma anche dentro la bolla, quindi vedremo. Anche lì sfida abbastanza equilibrata, benché anche se vedo Miami Heat come favoriti, perché hanno anche quelli veramente una bella squadra e sono il loro grande tifoso, quindi mi auguro per loro che possano andare avanti, chissà, anche magari in finale, non si sa. Sarà per chi potrà anche fare molto piacevole questo scenario nuovo, però è bello che almeno anche il basket stia andando avanti, a differenza di quanto fatto qua in Italia, che invece abbiamo deciso di stare
un po'. Tra un po' speriamo di poter fare una diretta alle 4 di notte di Rassegnati Sport di noi due che guardiamo i playoff, no?
Ovviamente
sì, dai,
sono state fatte cose simili con, mi ricordo, ma qualcosa riguardante il cinema, delle tipo storie Instagram in diretta durante qualche premiazione, ma erano comunque orari abbastanza improponibili della notte, quindi abbiamo dei precedenti, potreste...
Facciamo una roba tipo alla sequel, fare azioni ai playoff, o no Filippo, su Twitch?
Ti prego, no.
Beh, ma noi lo facciamo noi, non siamo
sequel. C'ho un po' la faccia sequel, con le AirPods, che per preciso non sono mie però fa un po' sì con no? AirPods, il cappellino, cioè, ci manca solo che inizia a dire ma come se va
super sfogo,
10 video al giorno solo per fare visualizzazioni, però vabbè, dai. Bene, bel dissing, il dissing di Rassegnati Sport a sequel, eccolo qua ragazzi. No, stavo dicendo, il finale a Ovest dovrebbe esserci il gran pronosticato derby di Los Angeles, anche se non lo so, poi come per 1000 anni non si pronosticavano la finale Barcellona-Real, quindi può darsi che anche qua il derby di Los Angeles forse lo vedremo, forse no, chissà, io me lo auguro perché sarà una bella partita. Mi basta solo che poi dopo vincere sia di Los Angeles una squadra particolare, che non è quella di LeBron.
Ecco, esatto.
E direi che quindi possiamo avviarci verso la conclusione non solo della puntata ma dell'intera stagione, che è stata molto lunga anche per Rassegnati Sport. E quindi vi ringrazio, così come ringrazio anche Giuseppe e Nicolò, che non sono qui in chiamata, ma che comunque durante l'anno in qualche modo, in diversi modi, chi con puntate presenti fisicamente in radio, chi anche in su Zoom, insomma, sono stati presenti o anche allo stadio, e ringrazio loro e poi ringrazio ovviamente voi, quindi Stefano, Edoardo e Filippo.
Grazie a voi e grazie a Mattia Udom.
Grazie a te, ma a
tutti.
E a Mattia Udom, che...
Grazie a tutti. Mattia Udom.
Mattia Udom e anche ad Andrea Diani.
Esatto, anche ad Andrea. Esatto,
esatto, che comunque si occupa sempre, a prescindere dalla
programma. Ringraziamo tutti. Beh, anche grazie a tutti. E... tutti voi che c'è, chi di voi l'ha fatto, insomma, grazie a tutti.
Esatto, quindi insomma grazie a tutta la redazione, a chi ci ha ascoltato, e l'appuntamento non sarà troppo in là col tempo, perché comunque quest'anno ci sarà una pausa inferiore e una pausa più corta.
Preoccupatevi.
Esatto, quindi torneremo a breve, un mesetto, dai, un mesetto di stacco, e poi ci saremo di nuovo. Magari con volti nuovi, magari no, non credo, visto che comunque in radio credo che fisicamente si potrà essere poco presenti, ma se non totalmente assenti, quindi...
non preoccupatevi, stiamo lavorando per voi.
Sì, esatto, quello è vero, anche da casa.
Bene, ce la vogliamo anche noi, ci manca, sì. Però cioè, sinceramente è bello su Zoom e tutto, però dentro la radio è tutta un'altra storia, sì, i microfoni mixer ci mancano.
Eh sì, quindi queste frasi incoraggianti.
Soprattutto in radio dovrebbe esserci ancora la mia foto da qualche parte, la mia gigantografia che si è persa.
Sì. Chissà.
Sbagliato.
No.
Giusto che resti lì.
Sì, sì, rimarrà a tappezzare le pareti, sì, per anni, credo.
Rimarrà per sempre.
Sì, sì. Fino a che non il tempo non la consumerà, ma rimarrà lì. Bene, con questo allora, dopo avervi ringraziato, vi saluto anche, quindi appuntamento alla nuova stagione.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao ragazzi, all'anno prossimo.
Ciao a tutti, saluto, ciao ragazzi.
All'anno